Allora siamo alla terza sera della nostra settimana biblica. Questa sera il padre Germano Scaglioni ci parlerà del profeta Geremia. Non lo presento perché tanto ormai lo conoscete. Quanti anni sono che vieni?
Ho perso il conto.
4? 5?
Penso di sì.
Quindi lo accogliamo con un applauso, sì, come tutti i relatori.
Grazie.
E gli diamo il nostro benvenuto.
Sì. No. Come ogni anno chiedo la cortesia di una voce. La parola ha bisogno di una voce. Quindi attendo un volontario o una volontaria, perché all'inizio del nostro incontro vogliamo ascoltare le parole di Geremia, alcune in particolare. Quindi chiedo se qualcuno desidera fare la lettura.
Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè, Signore Dio. Ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore estese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia? Risposi, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore. Che cosa vedi? Risposi, vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse, dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore. Essi verranno, e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore.
Bene, un caro saluto di nuovo a tutti voi. Abbiamo iniziato questo nostro incontro ascoltando la parola di Dio attraverso l'esperienza di Geremia. Il titolo di questa meditazione, cioè dell'incontro di questa sera, lo trovate sul foglio che vi è stato distribuito. Geremia, profeta di Dio e amico dei suoi fratelli. Il titolo, in particolare il sottotitolo, non sono parole mie, le ho prese a prestito da un altro libro biblico, il secondo libro dei Maccabei, in cui si afferma proprio questo di Geremia, profeta di Dio e amico dei suoi fratelli. Si tratta di parole queste del secondo libro dei Maccabei, che sono state scritte almeno 400 anni dopo le esperienze di cui Geremia è stato protagonista, 4 secoli dopo. Quindi in quelle parole c'è tutta l'ammirazione del popolo di Israele per il profeta di Dio, Geremia. C'è un altro aspetto che mi ha colpito e che vorrei condividere con voi. E qui però passiamo alla testimonianza evangelica. Leggo dal Vangelo di Matteo, è un po' l'introduzione al nostro incontro. Quando Gesù chiese ai suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? I discepoli risposero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Quindi tra la gente, tra le figure che la gente istintivamente associava a Gesù, c'è il profeta Geremia. Non gli altri grandi profeti, penso al sommo Isaia, oppure a Ezechiele o anche a Daniele. Quando le persone, le folle, incontravano Gesù, ascoltavano le sue parole, vedevano come si muoveva nel paese, spontaneamente la loro memoria andava indietro nel tempo e Gesù fu compreso, almeno da alcuni, come un nuovo Geremia. Per dire come questo profeta sia entrato nel cuore dell'esperienza religiosa degli israeliti, di Israele. E ce n'è, e il motivo davvero è più che comprensibile. Geremia è diverso da tutti gli altri profeti, dai grandi profeti o anche dai profeti minori. Per diversi motivi è davvero una persona molto originale. Partirei da questo elemento. Se noi ci facciamo caso, ascoltando, leggendo così, i libri dei profeti, dobbiamo distinguere tra il messaggio e il messaggero. Molto spesso prevale il messaggio, cioè il contenuto della predicazione, e del profeta sappiamo poco o nulla. Cioè il profeta si nasconde dietro il suo messaggio. Geremia, invece, fa l'esatto contrario, cioè non solo ha un messaggio da comunicare ai suoi correligionari, ai suoi contemporanei, ma soprattutto ha una testimonianza di vita da offrire, al punto che anche la sua vita diventa messaggio. È stato detto da alcuni studiosi che nessun profeta ha posto tanto della propria vita negli scritti. È questo che rende particolarmente affascinante il ministero o la figura profetica di Geremia, perché c'è un intreccio tra il suo messaggio e la sua vita. Anzi, in alcune occasioni Geremia non può dire nulla, sarà la sua vita stessa a parlare. Quindi noi, confrontandoci con Geremia, allarghiamo il nostro modo di comprendere il ministero dei profeti. Profeta, già il termine, richiama una persona profondamente segnata dall'esperienza della parola. Parla al posto di qualcun altro, è il portavoce di Dio, è colui che parla di fronte a un'assemblea. Tante possibili definizioni di profeta. Al centro però c'è la parola. Geremia aggiunge qualcos'altro alla nostra comprensione del ministero profetico. La vita del messaggero. Anche la sua vita parla, è un messaggio profetico. Ciò che Geremia fa e ciò che Geremia non fa, tutto, anche la sua esperienza, comunica il messaggio di Dio. Quindi è fondamentale, per capire il libro di Geremia, passare attraverso la sua esperienza umana, spirituale e profetica. Dicevamo, altri profeti si nascondono dietro il loro messaggio, non così Geremia, dicevamo. Tornando appunto a questa definizione, che è il sottotitolo, profeta di Dio e amico dei fratelli. Quindi è portavoce di Dio e al tempo stesso amico dei fratelli. Dicevo che è una definizione che fu data del profeta molti secoli dopo. Però se noi avessimo chiesto ad un contemporaneo di Geremia di ripetere o di riproporre questa affermazione, probabilmente non sarebbe stato d'accordo. Nel senso che a Geremia è accaduto qualcosa di analogo che si verifica per le persone grandi. Molto spesso le apprezziamo, le stimiamo, le comprendiamo quando non ci sono più. Quando non ci sono più. Ecco perché ho sottolineato il fatto che queste parole sono state scritte almeno 4 secoli dopo, quando Israele aveva potuto comprendere la grandezza di quella figura profetica, che durante la vita ebbe molti nemici, parlò molto, ma pochi lo ascoltarono. Solo dopo la sua scomparsa, dopo la sua morte, Israele finalmente capì di quale grande personalità si trattasse riguardo a Geremia. Poi, al punto 1, vi ho segnalato, voluto riportare i primi versetti del libro di Geremia, quelli con cui si apre il libro stesso. Li rileggo velocemente perché in queste poche parole sono contenute numerose indicazioni. A Geremia fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, l'anno 13° del suo regno, il regno di Joachim, di Sedecia, re di Giuda, fino alla deportazione di Gerusalemme. Ebbene, in queste poche righe ci sono offerte le coordinate storiche, o se volete c'è la cornice storica e in parte anche geografica, di tutto il ministero profetico di Geremia. Quindi Geremia fu chiamato al ministero profetico durante il regno o al tempo di Giosia, continuò il suo servizio come profeta quando, dopo la morte di Giosia, sotto il re Joachim, per concludere con l'ultimo re di Giuda, Sedecia, fino alla deportazione di Gerusalemme, l'anno 587. Quindi già possiamo individuare un inizio e un termine per il ministero profetico di Geremia. Un ministero molto lungo, all'incirca 40 anni. E lo sappiamo perché il libro di Geremia è molto attento alle date, ai riferimenti, eccetera. Per cui Geremia inizia il ministero profetico nell'anno 626 a.C., lo conclude con la distruzione di Gerusalemme nell'anno 587. Sono 39 anni di ministero profetico, davvero un ministero molto molto lungo, in cui sono accadute molte cose. Ecco, in questi primi versetti ci sono i riferimenti storici che ci consentono di situare la predicazione di Geremia. Vi dicevo, il primo periodo, il tempo della vocazione, il tempo della chiamata, quando il nostro profeta era un giovane, aveva all'incirca 18-20 anni, il re era Giosia. Muore Giosia, gli succede il figlio Joachim. Poi si arriva a Sedecia. Poi l'altro grande avvenimento che segna, per così dire, in modo indelebile la storia di Israele, ma anche l'esperienza di Geremia, ed è la distruzione della città santa, Gerusalemme. Quindi Geremia è testimone e anche protagonista di tutti gli avvenimenti che concludono l'esperienza monarchica di Israele. Dopo la distruzione di Gerusalemme, Israele, utilizziamo questa espressione, non avrà più un re, sarà sempre dominato da altri, dai persiani, poi dai generali di Alessandro Magno, poi arriveranno i romani, eccetera. Ecco, quindi Geremia è testimone di avvenimenti drammatici, gli avvenimenti più dolorosi della storia di Israele, quando appunto la città santa, la città di Dio, viene invasa dalle armate, dall'esercito babilonese guidato da Nabucodonosor, Giuseppe Verdi, Nabucco, no? Ecco, e la città viene distrutta, è distrutto il tempio, il re viene ucciso, Sedecia, e molti abitanti di Gerusalemme, l'elite diremmo noi, viene deportata da Gerusalemme a Babilonia, nell'Iraq di oggi. Quindi Geremia si trova a vivere in un momento drammatico della vita di Israele, della vita del regno di Giuda in questo caso, e a lui il Signore ha affidato un compito veramente ingrato. Non era proprio da invidiare Geremia. Il Signore chiese a Geremia di andare nella città santa e di annunciare al re, alle autorità religiose e al popolo che la città sarebbe stata conquistata e distrutta da un esercito straniero. Ahimè. Non era proprio un messaggio, ecco, dei più facili da accogliere. Domani Don Giuseppe vi parlerà di Isaia e probabilmente vi dirà appunto del Deutero Isaia, il secondo Isaia, al quale il Signore fece un dono diverso rispetto a quello di cui stiamo parlando questa sera. Perché? Al Deutero Isaia, il secondo Isaia, il Signore chiese di annunciare agli esuli il ritorno, con queste parole: consolate, consolate il mio popolo. Ahimè, a Geremia invece fu chiesto andare a Gerusalemme e dire: la città santa che voi amate tanto, il vostro tempio di cui siete così orgogliosi, tutto sarà distrutto. Arriveranno appunto da settentrione i babilonesi, cingeranno di assedio la città e accadrà ciò che deve accadere. Quindi il Signore ha chiesto molto a Geremia, effettivamente. Non gli ha chiesto di andare a consolare il popolo o semplicemente a ricordargli gli obblighi, chiamiamoli così, dell'alleanza. Non ha chiesto loro di osservare in modo più compiuto la legge. Gli ha chiesto di portare questo messaggio. Quindi, ecco, comprendiamo, no? Davvero il Signore ha chiesto molto a Geremia. Vi dicevo, ecco, qui ho riportato i nomi dei tre re, perché in ogni periodo Geremia si è dovuto rapportare in modo diverso, in primo luogo con la figura del re, ma poi con la storia che stava mutando molto rapidamente. Noi abbiamo ascoltato all'inizio il racconto della vocazione di Geremia, uno dei più belli dell'Antico Testamento. Cioè il Signore chiama questo giovane, questo ragazzo di 18 e 20 anni, affidandogli questo compito così arduo, così impegnativo. Ecco, ebbene, quella vocazione, il racconto che abbiamo appena ascoltato, ha luogo, come ci dice il testo stesso, l'anno tredicesimo del regno di Giosia. Chi è questo re così importante per Israele e anche per lo stesso Geremia? È un re che è passato alla storia come il re buono, il re santo, e appartiene a pieno titolo ai grandi della storia di Israele, dei grandi re, intendo. Ecco, noi quando pensiamo ai re di Israele, Saul, Davide, Salomone, per noi questi sono i riferimenti, ma c'è anche Giosia, un uomo davvero straordinario. Appunto, può appartenere a pieno titolo ai grandi re di Israele, può essere associato ai primi tre. Per quale motivo? Perché Giosia, re su Giuda, tenta una riforma religiosa, cioè vuole ritornare alle tradizioni dei padri, alla fede di Israele, che purtroppo si era contaminata strada facendo, per motivi di ordine politico, perché il piccolo regno di Giuda si trovava nel bel mezzo, o comunque proprio si trovava schiacciato tra le grandi potenze del tempo. Da una parte, appunto, il settentrione, come ci è stato detto, e le potenze della Mesopotamia, prima la Siria e poi i Babilonesi. Verso sud c'era l'Egitto. Quindi immaginate, no? Questa striscia di terra, che è la Terra Santa, è un punto di passaggio obbligato, qualcuno ha detto, un punto obbligato di passaggio e di saccheggio, nel senso che passavano i grandi eserciti e ovviamente raccoglievano. Ecco, ed era un punto obbligato, perché se gli egiziani intendevano avviare una campagna militare contro la potenza rivale che era in Mesopotamia, bisognava passare necessariamente per Israele. Viceversa, quando la Siria e poi i babilonesi tentarono una sortita contro l'Egitto, dovettero passare per Israele. La geografia conta, eh? La geografia conta. Ebbene, per motivi di ordine politico, purtroppo i predecessori di Giosia avevano dovuto accettare molti compromessi. A Gerusalemme erano arrivati culti idolatrici, templi, altari, eccetera. Per esigenze di sopravvivenza i re avevano dovuto tollerare questa situazione. Giosia no. Decide di avviare questo programma di riforma religiosa, che sembra riuscire. Sembra riuscire. Quindi, finalmente un re che ha a cuore le sorti del popolo e che soprattutto ha a cuore il rapporto con Dio, cioè l'alleanza. Cosa succede? Accade però qualcosa che segnò per sempre l'animo molto sensibile del nostro profeta. Questo re santo, questo re così buono, così attento alle tradizioni religiose, ad un certo punto esce con il suo esercito e si scontra con l'esercito egiziano a Megiddo e viene ucciso. Noi diremmo con la nostra sensibilità, può capitare, no? Voglio dire, scontro tra eserciti, qualcuno ovviamente muore. Ma secondo il modo di pensare del tempo, no. Perché? L'uomo buono è sotto la protezione di Dio. Il malvagio è abbandonato da Dio. Quest'uomo così santo, che aveva così a cuore l'alleanza, le leggi, eccetera, viene ucciso da chi? Da un pagano, il faraone dell'epoca. Questo segnò per sempre l'anima del nostro profeta. Ma il bello doveva ancora venire. per Geremia, perché dopo Giosia, il re santo, gli succede il figlio, il quale era tutt'altro che santo. Quindi per motivi di opportunità politica apre le porte di Gerusalemme a tutti i culti idolatrici possibili e immaginabili. E questo per ottenere vantaggi di vario genere, perché un regno molto debole doveva cedere alle pressioni dei grandi dell'epoca. E Joachim non guardò mai con troppo favore al profeta. Anche in quel contesto, però, il Signore chiese al profeta Geremia di essere fedele alla sua missione, di affrontare il re e di portargli questo messaggio. Un messaggio, come dicevo, di sventura. Non a caso Geremia è passato alla storia come profeta di sventura, no? È l'equivalente di una Cassandra, però nell'ambito giudaico, è la Cassandra ebrea, per così dire, no? Colei che ha l'ingrato compito di portare i cattivi messaggi. Poi Joachim appunto scompare dalla storia perché viene ucciso, gli succede Sedecia. Ecco, Sedecia è una figura ambigua, nel senso che innanzitutto è l'ultimo re di Giuda. Con lui, dopo di lui, si chiude, come dicevamo, l'esperienza monarchica di Israele. Sedecia è un uomo debole, nel senso che è oscillante, perché il problema era dove troveremo un alleato? Dobbiamo allearci con i babilonesi o con gli egiziani? A Gerusalemme c'erano due partiti, il partito filo egiziano e il partito filo babilonese, ma ahimè bisognava scegliere o di qui o di là. Ecco. E Sedecia scelse l'Egitto contro le indicazioni di Geremia. Quindi Sedecia cede alle pressioni del partito filo egiziano. E purtroppo questa si rivelerà una scelta infelice, fatale, perché Nabucodonosor, il grande, arriverà a Gerusalemme in due riprese. Nel 598 un primo assedio. Lì il re ebbe la saggezza di arrendersi e limitò i danni. Quindi deportazione di alcuni, pagamento di un tributo, ma la città era salva. Qualche anno dopo, invece, Nabucodonosor ritornerà, cingerà l'assedio, distruggerà la città, perché nel frattempo, qualche anno prima, Gerusalemme aveva avuto luogo un incontro internazionale, cioè tutti coloro che volevano ribellarsi a Nabucodonosor erano convenuti a Gerusalemme con l'intento di formare un fronte comune, allearsi con l'Egitto e respingere i babilonesi. Il grande Geremia, che era a Gerusalemme, affronta le delegazioni e in modo particolare il re. Si presenta davanti ai grandi convenuti lì, si presenta secondo il suo stile, arriva con un gioco. Si presenta con un gioco, no? Quello che si mette sugli animali per i campi, eccetera. Dice, questo sarà il vostro destino. Dico, non scegliete l'Egitto, non ribellatevi, ma piuttosto accettate il gioco dei babilonesi. Questa era la proposta di Geremia a coloro che si preparavano alla ribellione contro i babilonesi. A questo punto esce dal gruppo Anania, il capo dei profeti di corte. Cosa fa? Prende il giogo dalle spalle di Geremia, lo spezza e caccia il povero Geremia, il quale però, sconfitto in quell'occasione, ritornò qualche giorno dopo con un giogo di ferro. Dice, spezza questo se vuoi, per indicare quello che sarebbe accaduto dopo quell'incontro scellerato. Cioè, il giogo, accettate il giogo di Babilonia, allontanate l'Egitto. Bene, poi arriva il dramma, cade Gerusalemme, Geremia era prigioniero, e mentre i babilonesi assediavano la città, quindi paradossalmente per lui la conquista di Gerusalemme significò il ritorno alla libertà, perché i babilonesi sapevano che lui era favorevole a Nabucodonosor, al re. Quindi poverino, il povero Geremia viene liberato e ritorna così. Però ormai la sua vita a questo punto, il suo ministero profetico è concluso e sappiamo che poi si unì a un gruppo di giudei che trovarono riparo in Egitto, fu trascinato in Egitto praticamente, dove poi scomparve. E questo è un po' l'esperienza, la storia di Geremia, che inizia nell'anno 626 avanti Cristo e si conclude fondamentalmente nell'anno 587, 39 anni dopo, con la distruzione della città santa e con la sua prigionia in Egitto. Questa è un po' la parabola del nostro caro profeta. Vorrei soffermarmi in modo particolare su un aspetto tra i più belli, a mio avviso, di questo libro, di cui voglio dire qualcosa. È un libro complicato. Geremia non è un libro tra i più facili dell'Antico Testamento, per vari motivi. Innanzitutto perché è un po' lungo. Ecco, sono appunto 52 capitoli, che rende la lettura piuttosto impegnativa. Poi a questo dobbiamo aggiungere altri due libri che in qualche modo sono riconducibili a Geremia, quindi il libro delle Lamentazioni e il libro di Baruch. Ecco, si parla di letteratura geremiana, ma insomma, ecco, c'è il libro del profeta, poi appunto il libro delle Lamentazioni, il libro di Baruch, è tutto riconducibile all'esperienza di Geremia, quindi sono letture impegnative, ecco. Libro del profeta Giona è di più agevole lettura, giusto? Ecco. E non procede secondo un ordine, per così dire, biografico, la nascita, la giovinezza, il ministero, la morte, no, è tutto piuttosto complicato. Poi occorre notare un altro aspetto, no? Che il libro di Geremia ci è arrivato in due versioni, una scritta in ebraico e l'altra scritta in greco. E c'è differenza tra le due, perché la versione greca è molto più breve, almeno un ottavo di meno. Quindi così, c'è anche questo aspetto. La cosa, qui non entrerò nei dettagli, perché ci porterebbe lontano, semplicemente faccio notare una cosa. Il libro di Geremia può essere considerato un concerto a più voci. Cosa vuol dire? Cioè che a differenza di altri testi profetici, noi sentiamo più voci leggendo il libro. Perché? Innanzitutto Geremia è lui stesso che parla in prima persona. Poi c'è anche la voce del segretario, Baruch. E poi, per concludere, quasi come un'aggiunta, la voce dei suoi, chiamiamoli ammiratori, la terminologia non è proprio delle più felici, ma di coloro, cioè, che dopo la morte del profeta hanno raccolto informazioni, materiali, eccetera, come gesto di omaggio nei confronti della grandezza di quest'uomo. Ecco perché un concerto a più voci. In prima persona Geremia, che racconta di se stesso. Poi c'è il segretario, che parla di Geremia, e infine i suoi ammiratori, chiamiamoli così. Quindi tre voci, almeno, in questo libro. La vocazione di Geremia. Dicevo che è uno dei brani più affascinanti, no, di questo libro. Per quale motivo? Perché in fondo qui troviamo in nuce, insomma, un po' tutti gli elementi che poi via via, insomma, possiamo leggere nel libro. Una cosa interessante per capire il testo che abbiamo ascoltato è questa. È stata scritta almeno 20 anni dopo l'esperienza di cui si parla. Cioè, non è il resoconto immediato di quello che è accaduto, ma è una riflessione che è avvenuta 20 anni dopo. E questo cambia un po' le cose, ovviamente, perché lì, cioè, non c'è l'entusiasmo, no, di chi appunto scopre il Signore, scopre la vocazione, la sua missione, e parte, no, con tutto l'entusiasmo di un ragazzo di 18-20 anni. No, c'è la riflessione di un uomo che per 20 anni almeno è stato a servizio di Dio come profeta e ha sofferto, è stato respinto, calunniato, percosso e così via. Quindi c'è l'eco dell'esperienza di un uomo che è vissuto per Dio e sa cosa significa portare la parola di Dio ad un popolo che non vuole ascoltare. Ecco perché è così bella, così interessante, no? Quel, appunto, il brano che abbiamo letto. Lo ripercorro brevemente. Innanzitutto c'è questo aspetto che è un tratto originale di Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. All'inizio sempre la parola del Signore. Che è Dio che prende l'iniziativa. Dio, potremmo dire, Dio parla all'inizio, Dio parla per primo. Nella Bibbia, la prima pagina della Bibbia si apre con Dio che parla. Dio disse e la luce fu. Dio parla in principio. Nel profeta, nel rapporto con profeta, Dio parla per primo. È lui che prende l'iniziativa, è lui che sceglie Geremia fra tanti altri. Quindi l'iniziativa appartiene a Dio, che parla all'inizio e parla per primo. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Da sempre ti ho chiamato. È una nota di originalità. Nella comprensione del ministero, della chiamata profetica, Geremia aggiunge questo dettaglio. C'è un momento preciso in cui si prende coscienza della chiamata, ma questa risale fin dal grembo materno. Quindi da sempre ti ho chiamato, sembra dire il Signore, no? Come risponde Geremia? Con una resistenza, con una obiezione. Dice, io sono giovane, non so parlare, e così via. Effettivamente, aveva 18 anni, in quell'ambiente non si poteva parlare con una parola autorevole a 18 anni, no? Gli anziani, ovviamente, avevano il diritto di parlare in assemblea, non certamente uno di 18 anni. Ma il Signore torna all'attacco e dice, vada a coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che ti indicherò. Non tiene conto dell'obiezione. Avanti, io ti ho scelto. E era un'obiezione ragionevole, ma Dio va oltre. Poi c'è un gesto simbolico davvero affascinante. Probabilmente lo vedrete anche per altri profeti, magari Isaia. Il Signore mi toccò la bocca. Qui dice, io non so parlare, il Signore mi disse non dire, eccetera, ecco, non aver paura. Ecco. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. Lo stendere le mani su qualcuno, l'imporre le mani su qualcuno, significa ovviamente conferirgli una particolare missione e autorità. Oggi noi continuiamo a praticare questo gesto. Quando viene consacrato un vescovo, ordinato un sacerdote, no? Se ci fate caso, gli vengono imposte le mani sul capo. Invece qui ci dice, il Signore mi toccò la bocca. Interessante, no? Non mette le mani sul capo, ma sulla bocca. Perché? Ad indicare la sua statura di profeta, cioè non sarà un capo, non avrà la responsabilità pastorale di una diocesi, scusate l'espressione, oppure non sarà parroco. Semplicemente, ecco, sarà a servizio della parola. Lui, infatti, non sarà un re, non avrà autorità. Il suo compito, appunto la bocca, sarà quello di fare da portavoce di Dio. Non sarà un uomo di governo, sarà l'uomo della parola di Dio. Che avrà a che fare coi governanti, evidentemente, ma è l'uomo della parola di Dio. Ecco perché questo gesto sulla bocca. Ti metto le mie parole sulla bocca. Poi, c'è la missione vera e propria. Superate le obiezioni, compiuto questo gesto, io ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare. Da far tremare i polsi. A un ragazzo di 18 anni. Ecco, qui c'è l'attività di Geremia, quindi quattro verbi, per così dire, negativi, due positivi, cioè edificare e piantare. Per il resto, appunto, la missione sarà quella di sradicare l'idolatria, il tradimento e così via. Noi però siamo andati oltre nella lettura, e abbiamo visto, appunto, cioè mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia? Vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Qui vediamo il profeta che è già all'opera. Cioè, il Signore ha fatto un dono, ha concesso un dono speciale a Geremia, il dono del discernimento. Geremia passeggia, per così dire, vede un mandorlo in fiore, cosa coglie? La fedeltà di Dio. Quante volte, no? Altre persone avranno visto un mandorlo fiorito. In quello coglie l'intervento di Dio, in modo particolare la fedeltà di Dio. Cioè lì capisce, guardando un mandorlo, Dio vigila su di me. Poi, ancora, mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore. Che cosa vedi? Vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse, da settentrione, cioè dalla Mesopotamia, dilagherà la sventura, arriverà Nabucodonosor. Tutti i regni del settentrione, ecco, sto per chiamare tutti i regni settentrione, verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura e contro tutte le città di Giuda. Quindi vedi una pentola bollente che è inclinata verso nord, capisce, intuisce quello che avverrà. È il profeta a cui il Signore ha concesso questo dono. Vede ciò che gli altri non riescono a cogliere. Appunto, un mandorlo fiorito, una pentola che bolle e così via. Cingiti i fianchi e stai in piedi. E qui, ancora una volta, no? Non aver paura di fronte a nessuno. Poi c'è un ultimo simbolo, qui si parla di un muro di bronzo. Io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo. Cioè, dovrà combattere, affrontare, eccetera, ma lui, nessuno lo vincerà. È il muro di bronzo. Questo perché? Perché Dio è con lui. Quindi all'inizio del libro davvero siamo introdotti nel mistero di questa vocazione. Questo giovane, questo ragazzo chiamato da Dio, mandato a portare un messaggio, tra virgolette, di sventura alla città santa. Quindi, e poi, appunto, abbiamo visto come Geremia. Vi faccio notare una cosa, visto che domani ci sarà Isaia. La vocazione di Isaia, una comparazione. Isaia riceve la chiamata nel Tempio a Gerusalemme. Ci sono i serafini, c'è questo scenario impressionante, no? E che si conclude così, no? Ecco, il Signore dice, chi manderò? E c'è la bellissima risposta di Isaia, manda me! Cioè, è l'entusiasmo di Isaia. Geremia non è un entusiasta. No. Giona non è un entusiasta. Allora, ma comunque, per dire, no? Come ogni vocazione è diversa dalle altre. Abbiamo la vocazione stile Isaia, no? Vede il Signore, i serafini, eccetera, e subito, no? Cioè, con tutto l'entusiasmo, Signore, manda me. Non dice manda un altro, manda me. Cioè, fa un passo in avanti. Geremia è l'uomo della fedeltà, non è l'uomo dell'entusiasmo. Geremia accetta la vocazione. Potremmo dire così. Isaia si offre per il Signore, Geremia soffre per il Signore. Se volessimo proprio fare un paragone di questo genere, per dire, no, come ognuno ha la sua vocazione. Ecco, c'è lo stile Geremia, l'entusiasta, c'è lo stile Isaia, eccetera, eccetera. E andiamo avanti perché non voglio stancarvi, nel senso che il tempo passa, no? Ecco, insisto soltanto sul racconto della vocazione perché veramente è molto bello. Alcuni elementi, sempre da questo brano che in un certo senso contiene un po' tutto il libro. La parola. Se avete fatto caso, c'è questo ritornello che continuamente viene riproposto e la parola del Signore fu rivolta a Geremia, facendo un confronto con Isaia o anche con Ezechiele. La vocazione giunge nel mezzo di una visione. Isaia vede i serafini, vede queste cose impressionanti nel Tempio, no, è la visione. Lo stesso Ezechiele, no? Ezechiele all'inizio del libro cosa vede? La gloria di Dio che abbandona Gerusalemme. Vede, invece, al cuore della vocazione di Geremia c'è la parola di Dio. La parola fu rivolta, non c'è una visione, c'è la parola che tocca il cuore del profeta, fino a trasformarlo in una parola vivente, per così dire. Quindi il primato, la centralità della parola nell'esperienza profetica di Israele. Isaia la visione, Ezechiele la visione, la parola, quindi l'ascolto per Geremia. Quindi, ecco, questo ci introduce una caratteristica che è tutta di Geremia, l'interiorità, l'amore per l'interiorità. È un profeta riflessivo, obbediente fino alla morte, ma riflessivo. L'interiorità. Infatti, non a caso, viene sempre rappresentato come una persona pensosa, uno che pensa molto. Infatti, Michelangelo nella Cappella Sistina, fateci caso, raffigura i vari profeti maggiori, e la figura più triste qual è? Quella di Geremia. Nel senso che non è triste in realtà, ma è lì, è tutto pensoso, giustamente, no? E il tema dell'interiorità, così l'ho accolto Michelangelo nella Cappella Sistina, giustamente, non è solo questo, è chiaro, no? Perché poi lo vedremo un po' più complesso, più interessante. È un po' come Elia, no? Per certi aspetti, anche lì, l'esperienza dell'ascolto, il silenzio, no? Elia è il silenzio, è lì che lui coglie la parola, non tanto nei terremoti, negli sconvolgimenti, ma nel silenzio, cioè nell'ascolto. È un po' Geremia. Il senso di inadeguatezza. Geremia non si sente all'altezza della sua vocazione. Lo dice chiaramente al Signore. Lo dice chiaramente, ma questo però gli farà capire ancora una volta che l'iniziativa è di Dio. Quindi Geremia non è l'uomo che ha avuto un'intuizione brillante, no, è l'uomo chiamato da Dio e avverte tutta la sua inadeguatezza di fronte a questa chiamata, no? Ma il Signore ama fare così, ad esempio Mosè, che balbettava, ha scelto lui. Oppure, giusto per fare un altro esempio, ecco, Amos passava il suo tempo fra la cura del gregge e la raccolta dei sicomori. Il Signore sceglie lui. Certo, il Signore sceglierà anche il grande Isaia, di cui parlerete domani sera, ovviamente. Veramente, Dio è sovrano. Può fare ciò che desidera, ovviamente, no? Viene chiesto però a tutti questo, di avere fiducia in Dio, questo sì. Bene. C'è poi un aspetto, e qui andiamo al cuore del messaggio del profeta, che lo rende davvero, secondo me, unico, originalissimo. E, come dicevamo, Geremia deve annunziare, tra virgolette, una disgrazia. agli abitanti di Gerusalemme, in primo luogo al re, poi ai profeti che non ne volevano sapere, alle altre autorità religiose, al popolo. Devi dire appunto che appunto dal settentrione, cioè dalla Mesopotamia, si abbatterà una disgrazia sulla città. Qual è appunto il messaggio di uno dei messaggi più importanti di Geremia? Lui che appunto deve comunicare, profetizzare una sventura, che paradossalmente la sua predicazione avrà il compito di sostenere la fede in Dio nelle persone su cui si abbatterà la disgrazia, la più grande prova che Israele avesse vissuto fino a quel momento, la distruzione, la deportazione e così via. Quindi non consolare come il Deutero Isaia, non ti preoccupare, andrà bene, no, non andrà bene, ovviamente. Però cosa vuole dire Geremia? Che anche nella sofferenza e anche attraverso la sofferenza il Signore realizza il suo disegno storico. Sono parole veramente, guarda, toccano il profondo, Soprattutto i profeti di corte che non ne volevano sapere, continuavano a dire Tempio del Signore, cioè noi abbiamo il Tempio del Signore, vuol dire è il Signore in mezzo a noi, non può permettere che i pagani vengano qui, entrino nella città, eccetera, ahimè, ecco, non andò così. Però il messaggio è questo, una consolazione attraverso il suo contrario, paradossalmente, dice appunto, anche nella sofferenza il Signore sta realizzando il suo disegno. È una grande sofferenza, è la distruzione della città santa, il Tempio, la deportazione, la fine della monarchia, cioè una catastrofe, giusto? Ecco. Ma anche lì, il Signore è presente e anche attraverso quell'esperienza dolorosissima, Dio sta portando a compimento il suo piano. Ecco perché Geremia è così vicino all'esperienza di Gesù, alla croce. Non a caso, giustamente, Geremia è il profeta che più di altri viene avvicinato all'esperienza di Gesù, soprattutto nella croce. Questo è il mistero. Anche il Signore, no, attraverso quell'ingiustizia suprema che è la morte del figlio, anche lì, paradossalmente, contro ogni logica, Dio sta portando a compimento un piano di salvezza. Chiaramente, no? Quindi, Dio è il Signore della storia, anche delle disgrazie, anche delle prove più incomprensibili, dolorose e ingiuste. Questo è uno dei grandi messaggi del nostro Geremia. Tento una breve sintesi. Dall'esperienza di Geremia possiamo ricavare alcuni suggerimenti molto importanti. Io direi così. Geremia comprende di essere da sempre nelle mani di Dio. La sua vocazione, fin dal grembo materno, dice il Signore, io ti conoscevo. Paolo, nella lettera ai Galati, quando deve fare memoria degli inizi della sua esperienza spirituale, parla proprio così. Colui che mi aveva chiamato dal seno materno, dice Paolo, piacque di rivelare a me il suo figlio, utilizza le parole di Geremia per chiarire a se stesso e agli altri il mistero della sua vocazione. La sua vocazione materialmente era avvenuta a Damasco, sulla via di Damasco, ma nella lettera ai Galati, che Paolo scrisse, non fa riferimento a Damasco, ma dice fin dal grembo materno. Fin dal grembo materno, colui che mi aveva chiamato, conosciuto fin dal grembo materno, a lui piacque di rivelare a me suo figlio perché l'annunziasse ai pagani. Rilegge la sua esperienza alla luce di quella di Geremia. Quindi, da sempre nelle mani di Dio. Lo aveva capito Geremia, lo aveva capito anche San Paolo. una vocazione universale. Ti ho costituito profeta per i popoli, anche per i pagani. Impensabile per Israele, no? Così chiuso nel suo mondo. Quindi una vocazione universale a questo ragazzo di 18 anni. L'esperienza dei propri limiti. E quanto più il Signore si avvicina a noi, quanto più avvertiamo la sua voce, tanto più paradossalmente cresce la conoscenza dei nostri limiti. Pensavamo di essere perfetti, abbiamo conosciuto un po' meglio il Signore e ci rendiamo conto che c'è parecchio lavoro da fare. Non siamo perfetti. Ma questi limiti che ognuno di noi porta con sé necessariamente possono essere superati quando ci si affida a Dio, quando si obbedisce alla sua parola. Vai dove io ti manderò. Sembra di ascoltare Abramo, no? E quindi ancora un'ultima, dice, Geremia sperimenta la forza di Dio nella sua debolezza. Ancora una volta, San Paolo, quando sono debole è allora che sono forte. Cioè, il percorso di queste anime straordinarie si intreccia, pur con tutte le loro differenze, ovviamente. Il discernimento. Quanto più ci avviciniamo al Signore, quanto più si affina la nostra capacità di cogliere i segni che il Signore pone nella storia. Dicevamo l'esperienza del mandorlo fiorito. Chi non ha visto un mandorlo in fiore? Lì il profeta coglie la mano di Dio. Addirittura coglie un tratto dello stile di Dio, la fedeltà. Cioè, come tu osservi il mandorlo, io osservo te, io custodisco te. La caldaia, appunto, no? Tutto parla di Dio quando noi ci avviciniamo a Lui. Vedi una caldaia inclinata, una caldaia bollente, e lì dice, questo è il destino di Gerusalemme. Ma come? Una semplice pentola che bolle, e il profeta vede là dove gli altri non vedono nulla. Poi, appunto, una forza sconosciuta. Quando noi obbediamo al Signore, per qualche motivo misteriosissimo, riusciamo a fare cose incredibili, che mai ci saremmo aspettati. Ci sembrava così difficile affrontare certe prove o certe situazioni. Siamo andati perché abbiamo obbedito alla parola del Signore e la situazione si risolve. Siamo stati bravi noi? Forse, ma forse c'è anche qualcos'altro. Appunto, no? Io faccio di te come una fortezza. Quindi grazie alla vocazione, all'obbedienza alla parola di Dio, acquista qualità che non pensava di avere. Da volte queste sorprese, no? che il Signore ci fa. Bene, andiamo verso la conclusione perché giustamente il tempo scorre. Volevo segnalarvi soltanto queste, le azioni simboliche. Poi chiudiamo la nostra riflessione. Dicevo che attraverso Geremia, ma non solo, anche altri, ma in Geremia è molto evidente, il profeta parla non solo con la parola, ma attraverso gesti, simboli, la cintura di lino. Poi, no? Sappiamo tutti come andarono, no? Il Signore dice, va, compra una cintura di lino, stringitela ai fianchi, giù, va. Adesso, dice, prendi la cintura di lino, va verso il grande fiume Eufrate, nascondilo sotto una pietra, lì dove arriva l'acqua. Benissimo, fa così. Ritorna dopo qualche mese, dice, il Signore gli dice, ritorna a vedere cos'è successo alla cintura. Era tutta marcita, non serviva più a nulla. Così è Israele, chiamato ad aderire al Signore, ma poi, appunto, quando se n'è allontanato, è diventato qualcosa di inutile. Non serve più a nulla, era marcito, cioè aveva perso la sua dignità. Poi appunto non sposarsi, non piangere, non rallegrarsi. Altri gesti in negativo, vedete? Non sposarsi, non piangere, non rallegrarsi. Tutte cose impensabili per un uomo di Dio all'epoca. Sposarsi era ed è uno dei primi obblighi di ogni ebreo e di ogni donna, no? Il matrimonio. A lui viene chiesto di non sposarsi, poi di non fare lutto quando nella casa di un amico, di un conoscente, c'è una persona che muore. Non andare lì a fare il lutto, tira dritto. Oppure c'è una festa di matrimonio, non partecipare, tira dritto e vai. Perché? Sono appunto attraverso il non fare c'è un messaggio. Le cose della vita ordinaria o normale non saranno più possibili. Perché? Perché si abbatterà una sciagura tale che anche le cose più semplici diventeranno cose che non è più possibile fare. Quindi non ci sarà il matrimonio, non farai il lutto con l'amico che ha perso una persona cara, non ti rallegrerai con chi magari si è sposato, eccetera. La brocca di terracotta è anche qui. Per chi va a Gerusalemme, no? C'è la porta dei cocci, cosiddetta, no? Ecco. E quindi il Signore dice, comprati una brocca, poi fai il giro della città e vai alla porta dei cocci e chiama le persone. Bene, a un certo punto convoca le personalità e dice, se voi non vi arrenderete al re di Babilonia, Nabucodonosor, farete la fine di questa brocca, e rompe la brocca davanti a tutti. Non sarà più possibile accomodare questa brocca. La stessa sorte toccherà a voi se non vi arrenderete a Nabucodonosor. Quindi, il giogo lo abbiamo visto prima, no? C'era quel bel convegno internazionale, lui arriva col giogo di legno. Anania, il capo dei profeti, glielo spezza, qualche giorno dopo ritorna con il giogo di ferro. Avete rifiutato il giogo di legno, ce ne sarà uno ancora più forte di ferro. L'acquisto del campo, questo è veramente un gioiello, no? Perché un altro segno profetico. Immaginate, no? Il grande esercito babilonese che assedia Gerusalemme e ovviamente ha preso possesso di tutti i territori, il Signore gli dice, vai a comprare un campo sul terreno occupato dall'esercito nemico. Compralo. Ma come? È assurdo, no? Cioè comprare il campo su cui ci sono i soldati nemici che sono pronti, no, a distruggere. Sì, perché dice, è un segno, l'ha chiesto il Signore, vuol dire che ci sarà un tempo in cui ritorneremo a comprare e a vendere i campi. Ci sarà un ritorno alla normalità. E qui Geremia sta pensando al ritorno dall'esilio. Cioè, andrete in esilio, vivrete a Babilonia, ma ci sarà un tempo in cui si ritornerà a comprare e a vendere i campi. Però all'epoca sembrava assurdo, immaginatelo. E poi le pietre di Tafni, questo non è molto conosciuto come segno. Tafni è una località in Egitto. E viene chiesto ancora una volta, è uno degli ultimi segni, di andare a mettere delle grandi pietre sotto il palazzo del faraone. Dice, ma come? Immaginate, no? Il faraone non poteva permettere che sotto il suo palazzo qualcuno da Gerusalemme andasse a mettere le pietre grandi, figuriamoci. Sì, dice, voi cercherete scampo in Egitto, ma non lo troverete. Vi raggiungeranno anche là. No, per dire, ecco, tutti questi segni, no? Ecco, per dire come davvero è molto ricca la predicazione di Geremia, eccetera. Poi, appunto, chiudo con un riferimento al punto 8. Geremia, una via per conoscere Gesù, veramente. Questo davvero è incredibile. Cioè, entrare, cogliere le profondità dell'esperienza profetica di Geremia ci consente in qualche modo già di sentire, respirare il Nuovo Testamento, in particolare l'esperienza di Gesù. Perché noi parliamo della passione di Gesù, ma c'è anche una passione di Geremia. Geremia, appunto, come Geremia fu mandato a portare la parola, come Gesù, Geremia fu ignorato, disprezzato, picchiato, è accaduto a Geremia, accadde anche a Gesù. Gesù dovette subire un processo, anche Geremia, ahimè, la stessa sorte. Geremia fu poi rinchiuso in prigione, no? Come il Signore, almeno per qualche ora durante le ultime ore della sua vita. Però c'è una differenza grande, cioè che è l'epilogo, la conclusione. Geremia si salvò, furono i suoi nemici a restituirgli la libertà, il Signore invece no. Ecco, questo, no? Comunque davvero c'è una sintonia tra Geremia e Gesù, ecco perché appunto nel corso della storia i cristiani hanno sempre guardato con grande simpatia a questo profeta, no? Che pure annunciava la sventura, perché in fondo nella sua esperienza hanno potuto cogliere già un anticipo di quello che sarebbe stata poi l'esperienza di Gesù, con una differenza non trascurabile, ovviamente la morte. Quindi il Signore ha risparmiato appunto la morte al suo profeta, che pure era passato attraverso il crogiuolo della Via Crucis, non così invece per il figlio. Però c'è il messaggio è sempre questo, anche attraverso situazioni ingiuste, di sofferenza, di disgrazia, eccetera, anche lì Dio sta realizzando il suo mistero di salvezza. Lo abbiamo visto con Geremia riguardo a Gerusalemme e ancora di più sul Calvario, rileggendo l'esperienza, ciò che è accaduto a Gesù. Ecco. Bene, io chiudo qua ovviamente perché non voglio abusare della vostra pazienza, evidentemente. Vi ringrazio per la pazienza, visto che parliamo di questo, e così vi auguro buona serata. Ecco.